Come avevo detto, vorrei cominciare a parlare della parte che forse ci interessa di più del libro di Baratta, cioè la seconda parte, che si chiama Keywords, parole chiave, ed è articolata a sua volta in diverse parti, 1, 2, 3, 4, 5 parti. Cultura. Americanismo e fordismo, subalterni, senso comune, folklore e filosofia. Ora, subalterni, senso comune, folklore e filosofia sono proprio cose nostre, diciamo così. E folklore e filosofia è addirittura costruito direttamente in dialogo con un saggio specifico di Alberto Cirese, che abbiamo anche nel programma d'esame, che era poi uno degli spunti per la discussione di Nuoro 2008. Cultura, come ho detto la volta scorsa, non è, a differenza di Crean, l'oggetto principale dell'interesse complessivo, il perno del discorso di Baratta, ma è un tema che comunque è centrale in Baratta. Tra l'altro, per esempio, nel dizionario gramsciano che vi ho citato all'inizio, che è un ottimo repertorio con voci ampie, firmate, eccetera, eccetera. Lui ha proprio, tra l'altro, scritto la voce cultura, oltre a parecchie altre. Quindi, diciamo, anche questo è una cosa, sia per come la tratta lui, sia in generale, con dialogo con quello che abbiamo visto di Graham, una cosa interessante per noi. Americanismo e fordismo apparentemente sarebbe un tema meno coerente con tutti questi altri, ed è significativo che del suo interesse per un dialogo con le discipline antropologiche, che una parte che ha chiamato keywords, parole chiave, e 4 su 5 di queste parole chiave siano cose che, diciamo, suonano familiari alle orecchie antropologiche. Americanismo e fordismo apparentemente no. Ora non so se faremo in tempo a parlarne specificamente, però in realtà sia per il valore che ha per Gramsci questo nesso americanismo e fordismo, sia per il modo in cui ne tratta Baratta, è, diciamo, una esemplificazione molto concreta e molto forte del tema cultura, del concetto di cultura. Appunto, stanti anche gli interessi principali di Baratta, di una testimonianza del marxismo rinnovato, dell'originalità del marxismo gramsciano, americanismo e fordismo, come nesso molto forte tra cultura e produzione, tra aspetti economico-sociali, quelli che nella vulgata marxista sono la struttura, e aspetti culturali, che nella vulgata sarebbero sovrastruttura, e che Baratta odia in questa dicotomia rigida e statica, e fa di tutto per mostrarci come in Gramsci l'approccio sia diverso. Le analisi su americanismo, fordismo, secondo lui, vanno molto bene in questa direzione. Cominciando dal tema sviluppato più ampiamente in questa seconda parte, che è il primo, che è cultura e che fa un po' da centro di tutto il discorso, questo a sua volta è suddiviso in 12 parti sottostanti, ciascuna delle quali, insomma, dedicata a un tema, per sviscerare il concetto di cultura. Ma io partirei dalla fine, perché l'undicesimo su dodicesimo di queste trattazioni, il primo è interessante, si chiama Miscellanea, e fa vedere come appunto cultura per Gramsci sia tantissime cose e si colleghi a tantissime cose diverse. Però lui a un certo punto, Baratta, fa al capitoletto, paragrafo 11 di questo capitolo, un tentativo di tirar le fila prima di lanciarsi in una prospettiva che apre verso il futuro nell'ultimo capitoletto. E c'è appunto una cosa che si chiama sinossi all'undicesima posizione, cioè all'ultima delle trattazioni singole, diciamo. E io parto da qui, da questa sinossi, e poi possibilmente riprendiamo anche le altre fila, perché qui utilmente Baratta fa appunto una sintesi di tutto il suo discorso e tenta anche un po' di mettere ordine nella articolata e variegata trattazione gramsciana del tema cultura. Baratta individua tre principali usi e significati del concetto e del termine cultura nei quaderni di Gramsci e nell'opera carceraria. Tra l'altro, in uno di questi capitoletti, ma non mi ricordo adesso quale, fa un'osservazione curiosa, ma che colpisce appunto nella sua lateralità, e questa è una cosa che vi invito a considerare leggendo il libro di Baratta, che è, tra l'altro, facendo un inciso nell'inciso dell'inciso, io il libro di Baratta lo sto rileggendo adesso per commentarlo con voi. Sperimento che più ne leggo e più ne capisco. Quindi voi dovete fare una prestazione d'esame. Vi ho detto come istruzioni per l'uso che ci concentriamo sulle prime due parti e sull'introduzione. Però, a parte il fatto che il consiglio caldissimo è leggerselo tutto, ma io cercherei di trovare il modo e il tempo di leggerlo in tempi un po' separati. Cioè, il libro di Crean, bene o male, anche se è abbastanza denso in alcuni punti, mi sembra più semplice nella sua linearità di percorso, per come è costruito, per i temi che tratta. C'è un excursus sul concetto di cultura nella tradizione antropologica, c'è una mappatura degli usi di cultura che secondo lei fa Gramsci nei quaderni, c'è un confronto con alcuni lettori antropologici moderni e utilizzatori antropologici di Gramsci molto recenti e tira un po' le fila alla conclusione. È un discorso abbastanza lineare, non mi sembra che presenti grandi problemi. Baratta ha un approccio molto poliedrico, sfaccettato, ci sono puntate filologiche, qui era l'inciso di prima e poi ci ritorno. Ci sono puntate filosofiche, ci sono accenni di... Lui è filosofo, insegnava filosofia a Urbino. Ci sono accenni di lessico specialistico gramsciano che obiettivamente, se uno non c'ha presente che cosa vogliano dire, su certe cose ci si mettono insieme. Per esempio l'articolo di Baratta, che pure è in programma, quello dedicato alle... Gramsci ritrovato tra Cinese e Cultural Studies, riprende una serie di temi che stanno in questo libro e da punti di vista un pochino diversi, mettendoli insieme si capiscono di più. A me proprio è parso che una rilettura a distanza di tempo mi abbia fatto capire una serie di cose che lì per lì mi erano assolutamente sfuggite. Quindi, se nell'economia, nel vostro tempo di preparazione da esame, trovaste il modo di fare due letture, oltre che un ragionamento approfondito con gli schemini, non so come studiate voi, di Baratta, a distanza di un po' di tempo, secondo me se ne guadagnerebbe la comprensione. Accenni filologici, dicevo, ogni tanto si trovano di questo genere, con osservazioni di dettaglio su espressioni linguistiche di Gramsci, annotazioni apparentemente secondarie, eccetera, che però in qualche caso risultano illuminanti. Lui, per esempio, fa l'osservazione che la parola cultura non c'è mai nelle lettere dal carcere, mentre tantissimo usata nei quaderni, cultura, aggettivo culturale, eccetera, nelle lettere non c'è mai. Allora, per quanto lui parli di opera del carcere, dice teniamo insieme le due cose, sono due forme espressive dello stesso autore che si occupa delle stesse cose, e l'umanità di Nino è fondamentale per entrare dentro il labirinto dei quaderni. Ciò non di meno qui ci fa notare come il termine cultura per Gramsci sia un descrittore, un mediatore che viene usato quando si ragiona di, ma non quando ci si esprime, si racconta, ci si rivolge direttamente a. Cioè il Gramsci che parla non parla alla madre, alle sorelle, a Tania, le primissime lettere che pure erano poche, ma insomma quando stava a Milano e poteva scrivere anche ad altri, ai compagni di partito, eccetera. Non c'è mai questo operatore lessicale che è descrittore di altro, come una categoria sovrastante, che viceversa nei quaderni è presentissimo. Tre, dicevo, accezioni principali di cultura, secondo Baratta, nei quaderni. Cultura come attività, cultura come civiltà e cultura come lotta egemonica. Queste tre categorie, attività, civiltà, nesso con egemonia, questi tre, diciamo, macro aree, sono un po' le tre grandi accezioni a cui la miscellanea a cui faccenno nel primissimo paragrafo del capitolo cultura si possono ricondurre. Che cosa vogliono dire queste tre macro aree, macro accezioni? Cultura come attività è il più articolato, il più complesso, è quello che fa riferimento al luogo, al contesto, ma anche al prodotto dell'attività intellettuale. Cultura attività nel senso di attività intellettuale che è propria del produrre cultura o del fruire cultura. A questa accezione cultura-attività rinviano sia le questioni sui confini con altri contesti e con altre attività, sia tutta la tematica degli intellettuali, che abbiamo già visto variamente, specialisti e non, organici o tradizionali. Confini sono diverse, questo è il capitoletto 11, Sinossi, e quindi tira le fila del discorso fatto fin lì nel capitolo, e ci sono vari capitoletti, uno si chiama Sconfinamenti, uno si chiama Produzione, eccetera, in cui tratta appunto dei rapporti fra i vari ambiti che stanno intorno a quello che è più identificabile col termine cultura. In orizzontale, cultura in mezzo a produzione da un lato, politica amministrazione dall'altro. In verticale, cultura in mezzo a filosofia in alto, linguaggio in basso. Queste relazioni, appunto, ne tratta più dettagliatamente e più approfonditamente nei 10 capitoletti precedenti, ma in qualche modo questa collocazione articolata di cultura in orizzontale intorno a certi ambiti e in verticale rispetto ad altre attività disegna appunto una centralità del tema cultura nell'economia del discorso gramsciano, una sua porosità, questa è una cosa su cui Baratta interviene, insomma si esprime molte volte a proposito dei concetti gramsciani, pregi e difetti dei, pregi perché ricchezza d'utilità, difetti siamo in difficoltà quando dobbiamo dire dimmi che intende Gramsci per cultura, un sacco di cose, in relazione a un sacco di cose. Cerchiamo poi di riprendere più magari possibilmente in dettaglio capitoletto per capitoletto queste relazioni, ma cultura come messa in mezzo a produzione da un lato e amministrazione politica dall'altro, come relazione con produzione, appunto, segnala quella che secondo Baratta e tanti altri è una originalità, una caratteristica originale dell'impostazione di Gramsci, e cioè una visione assolutamente anti-economicista, anti-positivista dell'approccio all'analisi sociale e quindi alla formulazione di una strategia politica. Amministrazione, relazione cultura con amministrazione politica, abbiamo accennato varie volte quando si allarga la concezione della categoria degli intellettuali, ci ricomprende dentro tutti quelli che hanno funzione organizzativa, connettiva nell'amministrazione, nell'apparato militare, nell'apparato statale, nell'apparato partitico. In verticale, filosofia e linguaggio segnalano una possibile sovrapposizione e appunto porosità di confini tra cultura da un lato e filosofia e linguaggio dall'altro. Filosofia è quella di cui Gramsci parla sia trattando dei Croce, degli Hegel, eccetera, sia soprattutto trattando del senso comune, del folklore, della riforma intellettuale di massa, eccetera, eccetera. E cultura evidentemente è una categoria che in qualche modo ingloba questi ragionamenti che normalmente sono rubricati sotto il concetto da Gramsci stesso di filosofia. E per quanto riguarda linguaggio, Baratta per esempio sottolinea fortemente la radice comunicativo-espressiva dell'attività intellettuale e quindi della cultura per Gramsci. Gramsci aveva, ricordiamo, una formazione linguistica, cioè quando approda all'università e ben presto matura anche un forte interesse politico e quindi comincia a interessarsi, a stringere rapporti anche in campo politico, ma per un certo lasso di tempo l'università, lo studio universitario è una cosa che lo appassiona moltissimo ed è una passione che gli rimane nel tempo. Abbiamo ricordato le figure di Cosmo nel campo della critica letteraria e di Bartoli, salve, nel campo della linguistica. Sono punti di riferimento che per lui rimangono sempre, e i riferimenti alle sue diciamo dai suoi studi linguistici di inizio università sono una costante nelle riflessioni dei quaderni. Appunto Baratta sottolinea fortemente questo aspetto comunicativo dell'approccio della visione cultura, della visione del concetto di cultura in Gramsci e il nesso con quello che gli sta sotto, cioè lingua. E c'è una citazione in cui appunto l'importanza del fattore linguistico si collega un po' a tutti questi altri aspetti che ho citato finora. Dice Gramsci nel quaderno 10, posta la filosofia come concezione del mondo e l'operosità filosofica non concepita più solamente come elaborazione individuale di concetti sistematicamente coerenti, dunque filosofia, come dicevo prima, concezione del mondo, senso comune, cosa attiva, operativa tra le persone. Posta la filosofia come concezione del mondo, e specialmente come lotta culturale per trasformare la mentalità popolare e diffondere le innovazioni filosofiche che si dimostreranno, virgolette, storicamente vere, nella misura in cui diventeranno concretamente, cioè storicamente e socialmente universali, la questione del linguaggio e delle lingue, virgolette, tecnicamente, deve essere posta in primo piano. Linguaggio significa anche cultura e filosofia, sia pure nel grado di senso comune, cioè linguaggio sta alla base di cultura e la proiezione in direzione di filosofia, l'asse verticale che dicevo prima, ma il nesso è molto stretto. E l'altro aspetto, diciamo, per questa prima caratterizzazione cultura come attività che Baratta sottolinea è il fatto che diciamo, la totalità storico-sociale naturale, storia, società, natura sono tre aspetti che si tengono insieme. Per Gramsci, dice Baratta, si differenziano in due aree principali, produzione e cultura. La totalità storico-sociale naturale si differenzia, ha una considerazione appunto analitica, in due grandi aree tematiche, produzione e cultura. Produzione è tutto l'aspetto economico, tecnico, del rapporto col mondo. Cultura è tutto l'aspetto politico-sociale, che è però assolutamente strettamente collegato a quello tecnico, economico, produttivo. La trattazione appunto di americanismo e fordismo ne sarà una esemplificazione, ma Baratta ci tiene a sottolineare questo perché appunto a suo avviso è un approccio innovativo rispetto alla dinamica, struttura, sovrastruttura, che a livello metaforico è una copia che Gramsci usa, è presente assolutamente nei quaderni, ma appunto ha una visione più generale a cui ci conduce l'analisi del termine cultura. Si può, secondo Baratta e molti altri, concludere che appunto la dinamica, struttura, sovrastruttura in Gramsci è molto più duttile rispetto a quello che si è abituati a considerare nella vulgata marxista. Sì.
Scusi, quindi praticamente è come se Gramsci dinamizzasse questo rapporto che c'è tra struttura e sovrastruttura nel marxismo.
Sì, no, mi pare che la parola dinamica sia esattamente una dinamizzazione, sia esattamente una cosa che Baratta sottolinea. E c'era un passaggio, non mi ricordo appunto in quale di questi capitoli, forse in quello produzione, non mi ricordo, cultura e produzione, sì, dove io mi ero messo l'annotazione a fianco col solito riferimento ad Appadurai e ai cinque flussi che, secondo lui, diciamo, nei quali è possibile articolare la visione del mondo globalizzato attuale, e in dialogo esplicito con la visione marxista, per Abba Durai questi cinque flussi, che includono gli aspetti ideali, culturali, economici, ideologici, eccetera, tecnici, non hanno gerarchie fisse fra di loro. E questo è appunto una polemica diretta col concetto che i fattori economici determinino sempre e soprattutto in via diretta, men che meno, gli altri fattori. Ci sono fattori diversi che entrano in dinamiche diverse, in configurazioni specifiche di volta in volta, e appunto secondo Baratta, di, per quanto il linguaggio metaforico continui a essere quello spesso di struttura e sovrastruttura, ci sia appunto una visione decisamente più dinamica in Gramsci, soprattutto non gerarchizzata, dei due aspetti, per cui cultura e produzione tendono a a essere complementari l'uno all'altro, ma non produttivi l'uno dell'altro. La seconda macro accezione, dopo cultura attività, cultura civiltà, cioè cultura nel senso di sistema di vita e di valori. E qui Baratta ha messo in esergo, cioè in come motto esemplificativo del capitolo, una citazione in cui Gramsci fa riferimento a De Santis, anche se qui non c'è nel pezzettino che ha citato Baratta. Era un pezzo del Quaderno 23 in cui Gramsci riprendeva un giudizio del De Santis, il quale De Santis diceva: manca la fibra perché manca la fede, e manca la fede perché manca la cultura. Questa era la frase virgolettata di De Santis che Gramsci commentava e dice nell'esergo del capitolo. Che significa cultura in questo caso? Significa indubbiamente una coerente, unitaria e di diffusione nazionale concezione della vita e dell'uomo, una religione laica, una filosofia che sia diventata appunto cultura, cioè abbia generato un'etica, un modo di vivere, una condotta civile e individuale. Questa è un po' appunto una esemplificazione della seconda accezione del concetto di cultura, cultura civiltà, e come vedete torna al discorso confini sconfinamenti, perché questo sussume parecchie delle accezioni correnti per il concetto di filosofia, questa accezione di cultura. Cultura come religione laica. Tutta la nota di Gramsci su De Santis era una discussione sugli usi di De Santis, c'era una polemica con quello che ne diceva Giovanni Gentile, eccetera, diciamo inciso. Il mio invito a prendere sul serio le citazioni che si trovano in Crean o in Baratta di Gramsci, visto che non si può leggere tutti i quaderni, però può accedere ai quaderni online, uno esplode questa citazione e vede il contesto da cui è tirata fuori, si fa un'idea del punto in cui Gramsci ne parlava, del perché diceva certe cose, eccetera. Penso che risulti anche utile, ci si perde un po' di tempo, ma poi rimane anche molto più facilmente impresso, diciamo, il filo del discorso. Cultura come religione laica, come sistema di vita e di valori, cioè un qualche cosa che appunto mette in moto, fa fare le cose, ed è fatto di cose messe in moto e fatte da tante persone insieme. Sempre per sottolineare che appunto la cosa che meno interessa a Gramsci è l'invenzione del singolo, la trovata del singolo e il dialogo tra la trovata del singolo e quella di altri singoli in una ristretta cerchia di intellettuali. alla cultura come civiltà, a questa accezione, rinviano sia le tematiche che abbiamo visto la volta scorsa del nuovo umanesimo e dell'unificazione del genere umano, sia tutte le considerazioni che nei quaderni si trovano su culture, civiltà analizzate o comparate su base o temporale o spaziale. Ci sono un sacco di osservazioni che appunto hanno una funzione nell'economia complessiva del discorso dei quaderni: cultura greco-romana, cultura moderna, cultura americanista, su base, diciamo, cronologica, le culture su base spaziale, e quindi che riflette, per esempio, sullo spostamento dell'asse tra Atlantico e Pacifico, la cultura cinese, la cultura indiana, una serie di osservazioni in questo senso, o culture, o viceversa, aggettivazioni come cultura occidentale, che fondono i due aspetti. Cioè, cultura occidentale, spesso nell'economia del discorso dei quaderni, riassume sia l'aspetto spaziale, perché è collocata tra Europa e Nord America, e sia l'aspetto cronologico, perché è intesa come, diciamo, equivalente di cultura moderna, largamente. Quindi cultura e civiltà, seconda accezione. Cultura, lotta egemonica, nesso tra cultura ed egemonia, è in fondo, dice Baratta, il tema che riflette il cuore degli interessi gramsciani, quello cioè della lotta appunto politica, del ragionamento di che cosa si deve fare per ribaltare i rapporti tra subalternità ed egemonia, e come abbiamo già accennato tante volte, per Gramsci non c'è lotta politica senza costruzione di cultura, senza riflessione sulla cultura. E quindi in questa terza accezione, cultura si potrebbe vedere come forma e organizzazione della lotta per l'egemonia. Ci ricordiamo appunto tutti i ragionamenti sul ruolo, la funzione, le caratteristiche degli intellettuali, che sono esattamente in questa direzione. Gli intellettuali sarebbero gli operatori specialisti, specializzati della produzione e della gestione di cultura, ma gli intellettuali sono, nell'accezione di Gramsci, una cosa estremamente più allargata di quello che siamo abituati a considerare come tali, e sono di fatto gli operatori per la lotta per l'egemonia, per la costruzione di una nuova egemonia visto dal lato dei subalterni, o i garanti degli equilibri esistenti visto dal lato degli egemoni attualmente tali. Quindi cultura, come abbiamo già detto varie volte, in un'accezione estremamente allargata, intellettuali in un'accezione estremamente allargata. Però se cultura come attività, che in qualche modo ci definisce il campo di ciò di cui stiamo parlando, e cultura come civiltà ci permette di analizzare una serie di configurazioni date nel momento dell'analisi, e quindi in qualche modo prodotte delle attività, il nesso tra cultura e lotta per l'egemonia è il campo aperto delle riflessioni di Gramsci, e il campo principale nel quale le altre eccezioni tendono a confluire. Questo, diciamo, disegna un po' il quadro analitico complessivo della trattazione del termine cultura nei quaderni secondo Baratta, e poi entra nel dettaglio dell'articolazione di queste parti. Dicevo, queste parti sono essenzialmente articolate in 12 diversi capitoletti. Il primo, miscellanea, appunto, semplicemente segnala, sottolinea soprattutto quanto il concetto di cultura in Gramsci sia mescolato con molte altre cose. Usa l'espressione la cultura straripa, e questo per l'appunto ricorda una espressione, alcuni passaggi dell'inizio dell'articolo Gramsci ritrovato tra Cilese e Cultural Studies del 2009, che era una rielaborazione dell'intervento fatto a Nuoro nel 2008, in cui Baratta mette in relazione Gramsci e Benjamin, che era un suo contemporaneo, Walter Benjamin, come, diciamo, innovatori nel campo della riflessione sui fenomeni culturali. Benjamin era un filosofo, un critico d'arte. Diciamo è difficile classificarlo esattamente. Una sua opera famosa si chiama L'opera d'arte nell'epoca della riproducibilità. Il problema è quello di un'epoca in cui cultura comincia a essere un qualche cosa di pervasivo, e non era una cosa ovvia negli anni 20 o negli anni 30 prendere in considerazione questo elemento come un dato analitico centrale. Benjamin, per conto suo, che ovviamente non poteva sapere nulla di Gramsci, e Gramsci che non legge Benjamin, in termini assolutamente paralleli, però appunto secondo Baratta è possibile fare un parallelismo su questa capacità di considerare il dato straripante dell'elemento cultura. Nel 2009 Baratta dice: Gramsci universalizza la cultura allargandone ambito e potere, ponendola in un rapporto paritario di intreccio, quasi di osmosi, con la produzione, facendola circolare senza soluzione di continuità, se non quella peraltro decisiva della contraddizione di classe, tra gruppi e ceti dominanti e subalterni. La cultura straripa in tutte le direzioni oltre i suoi confini abituali. Straripa mi sembra che c'era anche nel libro. La cultura straripa continuamente fuori di se stessa verso altri territori, i più vicini dei quali sono lingua, intellettuali, popolo, nazione, società civile, egemonia, filosofia e scienza, senso comune, buonsenso, eccetera eccetera. Quindi questa prima caratterizzazione, che metodologicamente, introduttivamente, Baratta ci dà sotto la voce miscellanea, tende a segnalare appunto questa carattere straripante del concetto di cultura nella accezione di Gramsci, e segnala che appunto linguaggio e filosofia sono i suoi parenti privilegiati nel dialogo. Il secondo.
Scusi.
Prego.
Non ho capito bene una cosa. Cioè, lei ha detto che in questo periodo si comincia a parlare di cultura diversamente.
Sì.
In precedenza come si parlava? Non ho capito.
No.
Che accezione aveva?
È un modo molto rapido di esprimersi. L'idea è che oggi siamo abituati a considerare, è difficile immaginarsi che se uno parla di cultura non pensi ai mezzi di comunicazione di massa anche, e non pensi a una circolazione assolutamente onnicomprensiva di informazione e contenuti che comunque potremmo chiamare culturali. Nell'epoca in cui ragionavano e scrivevano Walter Benjamin e Antonio Gramsci, la cosa non era ancora così. Il mondo era significativamente diverso, le differenze di classe erano enormemente evidenti e palmari, il mondo era fatto in modo materialmente diverso e la circolazione dei fatti di cultura era significativamente diversa. Non mi ricordo se ne abbiamo accennato come categoria, è possibile che lo faremo comunque più in là. La categoria ciresiana di dislivelli di cultura, esemplata su base del discorso gramsciano, sollecitato a parlarne appunto a Nuoro nel 2008, Cirese ci ne riparla esattamente ricordando questa diversità di tempi, cioè i tempi in cui Gramsci parla di folklore e quelli ai quali la categoria di livelli di cultura sostanzialmente si basa come contenuti erano quelli in cui la diffusione dei mezzi di comunicazione di massa e era enormemente minore e gli steccati e le differenze sociali con i corrispettivi di differenze di capacità di lettura, di scrittura, di partecipazione alla fruizione della cultura erano enormemente più marcate. In questo senso la differenza di un Benjamin o di un Gramsci sta nell'aver intravisto cosa stava cambiando. Quindi non è una questione di come se ne parlava. La sua domanda è giusta, ma io non intendevo dire questo, intendevo segnalare insieme a Baratta la originalità della capacità di vedere l'importanza appunto di un diverso, completamente diverso modo di circolazione dei fatti culturali quando questo fenomeno era all'inizio, era incipiente, cioè il cinema era appena stato inventato, era ancora cinema muto negli anni 20, la televisione non esisteva, la radio incominciava, l'analfabetismo era elevatissimo, quindi diciamo l'accesso alla comunicazione di massa era tutto diverso da quello di oggi. E se appunto Benjamin o Gramsci, nei termini di Baratta, universalizzano o fanno straripare il concetto di cultura, questo è qualche cosa che oggi è un tratto familiare del mondo nel quale viviamo, e viceversa negli anni 20 e negli anni 30 non lo era. Questo era il senso dell'osservazione. Quindi, per dire, gli interlocutori polemici con cui Gramsci si confronta sono quelli che hanno una concezione del tutto diversa. Croce, che è il massimo intellettuale italiano, o Giovanni Gentile, che è un ex allievo di Croce ed è ministro per un paio d'anni del primo governo Mussolini, sono intellettuali di livello europeo, cioè sono persone di grandissima statura intellettuale, ma hanno una visione completamente diversa del fatto culturale. Quella, per esempio, per carità nel caso di Gentile, che comunque aveva delle aperture, essendo un intellettuale di alto profilo. Ne abbiamo già accennato, i programmi della scuola elementare che si rinnovano sotto la sua gestione, eccetera. Ma la visione di, che potremmo chiamare con linguaggio successivo, di esclusivismo culturale di Croce era marcatissima. Era quella che all'inizio degli anni 50, appena morto Croce, fa scrivere a De Martino delle cose di fuoco, richiamando le posizioni di Croce, per cui semplicemente il mondo dei subalterni non esisteva, cioè non faceva parte della storia, punto. Non era attivo, non era un soggetto di storicità, che non vuol dire che lui non vedesse le cose, era un'altra accezione, un'altra visione, eccetera. E questa era una visione dominante, diciamo, nella tutta la polemica di Gramsci sul non nazionale popolare, sulla incapacità dell'intellettualità italiana di farsi capire, di farsi comprendere, di avere successo anche nelle opere che teoricamente erano destinate a un pubblico popolare. È questo, cioè è una separazione che ancora rimane, degli steccati che ancora rimangono, una incapacità di intendersi, e viceversa appunto da parte di altri la sottolineatura dell'importanza di questa circolazione laddove c'è stata, o del costruirla dove ancora non c'è. Altre domande per il momento? Allora, mi fermerei un attimo e poi proseguiamo con l'excursus sulla costruzione di Baratta.